Allora, io diciamo, assumo che la maggior parte di voi ci fosse già l'altra volta, però ripeterò alcune cose per il beneficio di chi magari l'altra volta non sia potuto venire. Quindi oggi vediamo come di inquadrare quale sia ciò che noi pensiamo oggigiorno descriva il modello cosmologico, ovvero una struttura teorica che cerca di spiegare le osservazioni dell'universo su grandissima scala. Okay? Come vedremo, ci sono diverse osservazioni, diversi osservabili, cioè diverse quantità che possiamo misurare, che concorrono a indicare coerentemente un quadro ottimamente autoconsistente. E questa è, diciamo, un grande risultato della fine del secolo scorso, perché fino alla fine degli anni 90 in realtà la situazione non era così chiara. Al momento, invece, diciamo, per quello che vi racconterò, abbiamo un modello che possiamo chiamare modello standard, che è sostenuto sostanzialmente da tutte le osservazioni disponibili, anche se, come vedremo, questa situazione chiara in realtà è piena di lati oscuri. Perché questo modello funziona benissimo, ma è, come vedremo, è completamente dominato da degli ingredienti che sono invisibili, okay? Perlomeno invisibili in termini di radiazione elettromagnetiche, ma di cui vediamo gli effetti. E quindi oggi cercherò di inquadrarvi da dove deriva il nostro modello cosmologico, cioè su quale base teorica si costruisce, che è la teoria della gravità fatta da Einstein all'inizio del secolo scorso, e quali sono le osservazioni principali che ci permettono di dire i valori, diciamo, di alcuni parametri che all'interno di questo modello ne regolano il funzionamento. Okay? Cioè, quindi un modello che ha dentro dei parametri, ha dentro delle variabili, delle quantità, il cui valore deve essere misurato dalle osservazioni. Perfetto. Allora cominceremo da una cosa di cui abbiamo già parlato l'altra volta, forse qualcuno di voi vi ricordate questa immagine. Cioè, partiamo dal fatto che se guardiamo l'universo su grandissima scala, e questa è un'immagine, mi ricordo, della distribuzione delle galassie nell'intero emisfero sud, okay? Quindi questa è una mappa fotografica dell'emisfero sud aperta su un foglio, okay? Quindi la vedete in questo modo, e in cui ciò che vedete sono dei colori proporzionali al numero di galassie che ci sono in cellette di una certa dimensione, okay? Quindi questa è una mappa fotografica fatta con un telescopio a grande campo molti anni fa, ormai tra gli anni 70 e gli anni 80, e inizialmente, diciamo, anche ad occhio da parte di alcuni astronomi, ma poi con l'ausilio dei computer si è contato quante galassie, fino alla profondità ovviamente raggiungibile con questo tipo di foto, si contavano in cellette uguali sul cielo. Quindi dove vedete bianco vuol dire che ci sono più galassie, dove vedete più scuro vuol dire che avete meno galassie. Quindi vedete che c'è comunque una distribuzione che ha una sua disomogeneità. La lezione scorsa abbiamo parlato proprio della struttura a grande scala dell'universo. Ma adesso non ci soffermiamo sulla struttura, ma ci soffermiamo sul fatto che se voi prendete zone piuttosto grandi dell'universo e andate in giro per le diverse direzioni, trovate una distribuzione che potete pensare sia abbastanza omogenea, ok? Sostanzialmente, se contate quante galassie trovate in una zona molto grande di cielo in una direzione piuttosto che in un'altra, il numero che contate è statisticamente compatibile con essere lo stesso, ok? Quindi questa è un'indicazione che in media, dove questo in media andrà definito meglio, l'universo appare abbastanza omogeneo su grandi scale. Bene, quando si è iniziato a cercare di costruire un modello per l'universo nel suo insieme, e questo ha cominciato a farlo già Einstein due anni dopo aver fatto la teoria della relatività generale, quindi nel 1915 ha pubblicato, infatti l'anno scorso cadeva l'anniversario, il centenario della pubblicazione. In realtà la pubblicazione è dell'inizio del 1916, diciamo, l'articolo è stato spedito alla fine del 1915. Quindi siamo, diciamo, nel centenario della pubblicazione della relatività generale, che è la teoria della gravità che ha sostituito la teoria di Newton, o meglio, che ha generalizzato la teoria di Newton includendo i principi della, di relatività che Einstein aveva sviluppato negli anni precedenti solamente nell'ambito della dinamica dei corpi in movimento e dell'elettrodinamica. Lui da subito dopo questa, diciamo, dopo aver costruito questa castello teorico meraviglioso che sono le equazioni della realtà generale, si chiede che cosa succede se io cerco di applicare questa equazione ad una situazione approssimata che mi descriva l'intero universo. Okay? E approssimata significa proprio partire da delle assunzioni. Okay? E spesso noi nella fisica, diciamo, partiamo da assunzioni semplificate. C'è una famosa battuta che si dice che i fisici partono dicendo: allora prendiamo delle buche sferiche, assumiamo che siano sferiche e poi vediamo se dobbiamo complicarle. Quindi si assumono delle situazioni più semplici per cercare di capire quello che è il disegno principale che sta sotto un fenomeno fisico. Dopodiché a volte le cose più importanti stanno magari nei dettagli, ma quelli si arriva dopo. Ecco, quindi in questo caso ciò da cui si parte per riuscire ad applicare la relatività generale all'intero universo è proprio questo principio che viene chiamato principio cosmologico e che si basa su questa evidenza di cui vi ho parlato prima, cioè questo fatto che se noi guardiamo l'universo in varie direzioni vediamo più o meno le stesse cose. Ovvio questo vale solo se guardate su scale sufficientemente grande, perché se guardate la Via Lattea quella c'è solo in una direzione e non in un'altra. Quindi stiamo parlando su scale estremamente grandi. Anche sulle scale delle galassie, come vedete da questa immagine, non possiamo permetterci di guardare zone, diciamo, come questa o di queste dimensioni, perché qui troveremo più galassie di qui. Dobbiamo prendere delle zone rappresentative, cioè dei campioni che quindi medino su scale estremamente grandi, okay? E come vedremo, diciamo, questo significa sostanzialmente andare a guardare scale che sono più grandi dei circa 300 milioni di anni luce, okay? All'incirca. E quindi questo principio cosmologico ha un grande vantaggio, ha il vantaggio di semplificare enormemente le equazioni di Einstein, che sono 10 equazioni, e quando noi le applichiamo in una situazione così semplificata, le equazioni di Einstein non sono altro che una macchinetta in cui noi da un lato mettiamo dentro una distribuzione di massa e dall'altro ci sputano fuori come la forza di gravità. Okay? In realtà, così è detto molto male, Einstein interpreta la gravità e la relatività interpreta la gravità con una deformazione dello spazio-tempo prodotta dalla massa. Quindi le sue equazioni di fatto ci danno, in funzione della distribuzione di materia, come lo spazio è deformato, okay, da questa materia. Okay. In questo caso la distribuzione di materia è molto semplice, omogenea, okay, e questo fa sì che le 10 equazioni diventino solo 2. Molto semplici, perché questa metrica che descrive lo spazio-tempo, uso questa parola tecnica, che è un po' la misura che ci dice come si deforma lo spazio-tempo, deve essere molto semplice per poter descrivere una situazione semplice. Ecco, quindi questo ci permette di costruire una teoria più abbordabile. Quindi si riducono a 2 equazioni, che vengono poi chiamate equazioni di Friedman, perché vennero trovate da Friedman separatamente, possono infatti essere ricavate in ambito newtoniano con alcune incertezze. E questo è il modo anche in cui tipicamente lo spieghiamo agli studenti dell'università per far capire da dove vengono fuori, perché partire dalla relatività è più complicato. E quindi Einstein vede subito una serie di cose e quando appunto va a applicare la sua teoria alla distribuzione omogenea e isotropa. Qui è giusto per ricordarvi alcuni effetti della relatività, come per esempio il fatto che agisce anche sulla luce. La gravità agisce anche sulla luce, cosa che non era prevista nella teoria di Newton. Questo è un aspetto che la teoria di Einstein aggiunge. Un altro aspetto che aggiunge, lo avete sentito nelle ultime settimane, è la predizione che lo spazio-tempo stesso possa trasportare delle onde, okay? E queste sono le cosiddette onde gravitazionali che si generano in presenza di campi variabili estremamente forti, e questo è quello che è stato misurato lo scorso settembre e divulgato e annunciato un mese fa dalle collaborazioni LIGO-Virgo. E quando allora applica la sua teoria all'universo nel suo insieme, Einstein nota 2 cose, una interessante e una che lo preoccupa. La prima è quella che lo preoccupa, cioè il fatto che l'universo, cioè le equazioni che vengono fuori, non danno in modo naturale una soluzione statica, cioè non danno una situazione in cui la materia se ne sta lì. E il motivo è abbastanza semplice, perché la materia si attrae, quindi l'unico modo per farlo rimanere stabile è bloccarlo in qualche maniera. Se lo si lascia libero, tipicamente si contrae, perché la massa si attrae. Vedremo poi come Einstein risolve questo problema. L'altra cosa importante che nota è che la quantità di materia che sta dentro l'universo, come atteso dalla relatività generale, ne determina la geometria. Okay? E cosa significa? Significa che a seconda di quanta densità di massa abbiamo dentro l'universo, muoversi all'interno dello spazio, okay, assomiglierà di più a una sfera, muoversi su una sfera, in cui, vedete, i triangoli hanno, la somma dei triangoli è più grande di 180 gradi, quindi i triangoli sono allargati, oppure questa strana forma a sella, oppure in un caso molto, che sembra quasi fortuito, ma particolare, una geometria, diciamo, piatta. Allora, tutti questi disegni che vedete sono delle rappresentazioni bidimensionali, quindi in due dimensioni, di ciò che è in realtà uno spazio tridimensionale, okay, immerso in un sistema quadridimensionale che è lo spazio-tempo. E per poterlo visualizzare siamo costretti a farlo in due dimensioni, quindi penseremo sempre in due dimensioni, così come avete visto si immagina il classico esempio della relatività generale, della gravità descritta dalla relatività generale, è il foglio di gomma con il pianeta appoggiato sopra che lo deforma. E quello è esattamente quello che succede, però quello succede in tre dimensioni. E non lo possiamo immaginare, non lo possiamo raffigurare, perché non è alla nostra portata. Non perché non siamo bravi, semplicemente perché non viviamo in quattro dimensioni, quindi non riusciamo a rappresentare qualcosa che succede in tre. Mentre una cosa che succede in due dimensioni la possiamo rappresentare. Allora, qui il messaggio è che la distanza tra due punti, a seconda della massa che Einstein mette dentro l'universo, si comporta come la distanza su una superficie sferica, okay? O come questo strano tipo di superficie, quando la densità è al di sotto di questo valore qui, questo numerello omega è detto parametro di densità, e ha valore 1 quando si ha questa densità ben specifica che ci dà una geometria piatta. Okay? Quando è maggiore di 1 l'universo ha la geometria chiusa, la geometria, diciamo, tipo sfera, e quando è minore di 1 ha una geometria di tipo aperto, con questo andamento. Ma torniamo a questo aspetto, cioè questa cosa che Einstein vede accadere, e per far sì che l'universo non sia instabile ci aggiunge nell'equazione una costante, l'aggiunge ma non perché si sia divertito a farlo o perché abbia arbitrariamente deciso, è che trattandosi di equazioni si dice differenziali, l'aggiunta di un termine costante è ammissibile in quanto la soluzione delle equazioni, perché ha fatto un po' di derivate integrali, la soluzione delle equazioni è data almeno di una costante. Quindi lui aggiunge questa costante, le dà il valore, cioè dice, questo mi sta dicendo che qui l'equazione ha bisogno di questo termine a cui io do il valore esattamente giusto per fermare la geometria, per fermare l'espansione, diciamo, o la contrazione del mio sistema. Questo, diciamo, è un altro esempio, diciamo, di curvatura di cui voi magari non vi accorgete, sulla superficie della Terra. Noi siamo in realtà su un sistema con geometria curva, che è la Terra. Quando ci muoviamo sulla Terra, quando gli aerei volano da un luogo all'altro, le distanze devono essere calcolate con la geometria sferica, non con la geometria piatta. Però in parallelo stava succedendo qualcos'altro. Qui torniamo al signor Hubble di cui abbiamo parlato l'altra volta. Rivedrete delle 3-4 slide che avete già visto l'altra volta, questa volta però con un'implicazione leggermente diversa. Vi avevo detto l'altra volta che Hubble nei primi anni negli anni 20 del secolo scorso, non solo lui ma altri suoi collaboratori come Slipher e Hugeson, stavano misurando delle proprietà di galassie che oggi chiameremmo molto brillanti, molto vicine a noi. Allora richiedevano molto tempo di osservazione per poter essere misurate, misurando una quantità che è lo spettro di queste galassie, okay? Galassie, diciamo, di questo tipo. Lo spettro, ovvero sparpagliando la luce proveniente da queste galassie con un prisma, diciamo un mezzo disperdente, oltre ai prismi si possono usare dei reticoli, che sono un altro tipo di, diciamo, di mezzi di diffrazione, e abbiamo visto la volta scorsa come nello spettro delle galassie si nasconda un'informazione cruciale che venne notata da Hubble e collaboratori, cioè il fatto che le righe spettrali emesse dagli elementi che stanno nelle stelle che compongono queste galassie o nel gas che sta fra le stelle apparivano essere spostate verso la banda rossa sempre di più proporzionalmente alla distanza della galassia da noi, e che quindi, vi ricordate, messi in un diagramma distanza, diciamo velocità apparente di allontanamento è già un'interpretazione data da Hubble, ma qui sostanzialmente potreste mettere la differenza fra le lunghezze d'onda, tra il